Ecco, come appunto chi ha introdotto questa parte della ricerca ha già detto, la parola a questo punto ai protagonisti, cioè almeno a una parte dei protagonisti di questa ricerca, cioè i direttori generali. Questa fase del progetto di ricerca ha avuto appunto l'obiettivo di raccogliere il punto di vista dei direttori generali, e questo è stato fatto attraverso un questionario su web. L'obiettivo era poter avere le riflessioni, il punto di vista dei direttori generali sia sul percorso formativo a cui avevano partecipato, o che le aspettative rispetto al futuro corso, avevamo alcuni che non avevano ancora partecipato al corso, sia quali potevano essere i suggerimenti relativi alla progettazione di iniziative formative rispondenti appunto alle loro esigenze. I direttori generali interessati, considerando le ASL, le aziende ospedaliere, l'IRCS e le aziende ospedaliere universitarie, sono 250, e l'oggetto del questionario toccava i seguenti punti: qual era il contesto organizzativo in cui i direttori generali si trovavano ad operare, qual è il loro percorso di studio e di carriera, che formazione manageriale avevano avuto, quale contesto organizzativo si trovavano ad operare in termini di criticità e aree di sviluppo e di miglioramento, sia relativamente all'azienda, sia relativamente al loro ruolo, al loro lavoro, e quindi quali aspettative nei confronti della formazione manageriale. In termini di metodologia, il questionario è stato predisposto dai ricercatori, condiviso con i partner di questa ricerca, quindi è stato testato chiedendo a 10 direttori generali di rispondere al questionario in base alle loro indicazioni, è stato ulteriormente modificato. Quindi nei mesi da metà maggio a metà luglio del 2009 è stato appunto erogato il questionario via web, nel mese di agosto-settembre l'elaborazione dei dati, e la sintesi dei principali risultati è stata quindi successivamente discussa in un focus group a cui hanno partecipato 10 direttori generali selezionati appunto da FIASO e da GENAS e da Federsanità, che hanno aiutato il team di ricerca ad interpretare i risultati emersi. Vediamo intanto in quanti hanno risposto. 250, vi ho detto, la popolazione di riferimento. Abbiamo avuto 74 questionari, quindi circa una percentuale di risposta del 25%, alcuni parzialmente compilati, in quanto, come vi ho detto, alcuni non avevano ancora frequentato il corso e quindi non hanno potuto dare il giudizio sull'iniziativa formativa a cui non avevano ancora partecipato, oppure alcuni non hanno completato il questionario in alcune domande. Vediamo chi ha partecipato, da quale regioni, in quali regioni opera. Come vediamo, le più rappresentate sono, almeno il numero più rilevante, riguardano le regioni del centro-nord, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto, e in termini di percentuale di risposta vediamo che soltanto in tre casi si supera il 60%, come in Abruzzo, Emilia-Romagna e in Toscana. Negli altri casi abbiamo un livello di rappresentatività estremamente basso, quindi diciamo che questi risultati sono significativi in termini soprattutto qualitativi per dare degli spunti alla riflessione, ma solo in pochi casi possono essere rappresentativi dei fabbisogni delle singole regioni. Vediamo chi ha risposto in termini di anni nel ruolo. Come vediamo, si tratta di un gruppo di direttori generali che ha esperienza, perché nel 74% dei casi ha più di 3 anni di esperienza nel ruolo di direttore generale, e soltanto un piccolo gruppo è in carica da meno di 3 anni. Andiamo ai contenuti che questi direttori generali hanno trovato nel percorso formativo che hanno frequentato. La maggioranza, quindi due terzi degli intervistati, hanno senz'altro affrontato nel corso le tematiche relative alla normativa del sistema sanitario regionale, le strategie e gli assetti dei sistemi sanitari pubblici, la valutazione delle performance, il ruolo della dirigenza, strategie di innovazione e cambiamento nelle organizzazioni complesse, controllo di gestione e budget. Mentre soltanto un terzo ha parlato durante il corso di contratto collettivo nazionale, relazioni sindacali, federalismo fiscale, federalismo sanitario. Sono stati soddisfatti del corso, ma la stragrande maggioranza ha dato un giudizio medio positivo, quindi in qualche modo rispetto a quanto ci aspettavamo, perché in fase di progettazione molti avevano espresso dubbi sulla validità del corso, in realtà i nostri partecipanti all'indagine hanno risposto tendenzialmente positivamente. Come vedete, la maggioranza ha dato una valutazione da 1 a 5 che si concentra nel 3 e nel 4. Un buon livello di docenza, ma anche una buona valutazione dello staff complessivo, in molti casi molto apprezzato nella capacità di condurre il corso. Se andiamo a vedere se ci sono state delle differenze nei rispondenti guardando le diverse regioni, prendendo chiaramente questo dato con le pinze, dato che in molte regioni i numeri dei rispondenti sono veramente pochi, però vediamo che senz'altro ci sono alcune regioni, se voi prendete la linea tratteggiata in rosso, indica il 3, no? In una scala da 1 a 5. Come vedete, ci sono regioni dove i partecipanti danno una valutazione positiva su tutti gli item che possono essere significativi nella valutazione di un corso, quindi dal livello della docenza all'adeguatezza del materiale didattico, alle metodologie didattiche, all'adeguatezza delle strutture, insomma la valutazione complessiva del corso, mentre ci sono alcune regioni dove c'è sicuramente un numero di valutazioni un po' più scarse, quindi al di sotto del 3. In particolare spicca quella riga gialla che riguarda l'equilibrio tra teoria e pratica, che come vedremo è uno degli aspetti di maggiore criticità nei corsi a cui hanno partecipato i direttori generali, che viene rilevato anche successivamente. Per quanto riguarda le metodologie didattiche utilizzate, senz'altro viene proposta in modo estremamente rilevante la lezione frontale, e quindi in questo senso il dato, la risposta del direttore generale è in linea con quanto vi è stato detto nel primo intervento sull'offerta delle regioni. Le lezioni frontali sono ben il 50% della proposta formativa, seguita da analisi di casi di studio e un'elaborazione del project work che prendono più o meno il restante 50%. Vediamo che sono molto poco utilizzate la formazione a distanza, il lavoro individuale, i giochi di ruolo e le esperienze di outdoor. Emerge questa percentuale anche nelle nostre interviste di direttori generali che nell'ambito del corso si sono recati all'estero. 23% ha vissuto questa esperienza, suddivisa, come vedete, nelle regioni nella tabella sotto. Chi ha partecipato alla visita all'estero la reputa assolutamente un'esperienza molto significativa. Andiamo a vedere a questo punto che cosa ci dicono i direttori generali relativamente alle competenze e alle aree di bisogno, sia a livello personale sia nel contesto organizzativo in cui operano. Siamo partiti dal chiedere ai direttori generali quali consideravano punti di forza dell'azienda e aree di sviluppo, di miglioramento e anche aree di debolezza. Allora, i direttori generali potevano sempre utilizzare la scala da 1 a 5. Emerge una compattezza fra i rispondenti nel considerare estremi punti di forza, quindi con un punteggio di 4-5, no? Da 0 a 5, focalizzati come punti di forza sui sistemi di contabilità, sul presidio delle condizioni di equilibrio economico e sul rapporto con gli enti locali. Per quanto riguarda invece i punti di debolezza, non sono mai segnati con un 1, magari ci si ferma sul 2-3, quindi debolezze ma non particolarmente rilevanti, e si parla in generale della professionalità dei collaboratori, competenza dei dirigenti, chiarezza di ruoli organizzativi, apertura al cambiamento, all'innovazione, il collegamento complesso con col sistema universitario e la ricerca, il clinical risk management, la sicurezza del paziente, il technology assessment e la gestione delle risorse umane. Alla domanda invece che cosa andrebbe approfondito nel...
Diamo il benvenuto al ministro Fazio.
Quali sono gli argomenti in cui dovrebbe essere fatto un approfondimento? Vediamo gestione acquisti, cambiamento, innovazione, chiarezza di ruoli organizzativi, il sistema di pianificazione e di programmazione, la logistica integrata, la gestione delle risorse umane e il sistema di valutazione della performance e degli output. Quindi se noi andiamo a confrontare quelle che sono le criticità aziendali e quelli che sono i bisogni formativi, vediamo che ci sono delle aree che sono come considerate non di interesse specifico per la formazione del top management, che riguardano la professionalità diffusa dei dipendenti, le competenze dei dirigenti, clinical risk management e technology assessment, che sono aree di criticità aziendale ma che probabilmente non sono prioritarie nella formazione del top management. Mentre emerge un bisogno di lavorare su dimensioni prettamente organizzative, la chiarezza dei ruoli organizzativi, la gestione delle risorse umane, l'apertura al cambiamento, sulle dimensioni strategiche, la programmazione, il controllo e la valutazione, e le dimensioni di engineering relative soprattutto alla logistica e alla gestione degli acquisti. Una domanda che è stata fatta nel questionario è più o meno, rappresentandolo nel tempo disponibile di una giornata, quindi pensando al tempo disponibile di un direttore generale, in che cosa veniva occupata la risorsa tempo. Quello che emerge dalle risposte è che senz'altro la voce che più impegna i direttori generali sono le riunioni con i propri collaboratori, con la cerchia più ristretta, direttore sanitario, direttore amministrativo, direttore dei servizi sociali, che occupa dal 21 fino al 30% della giornata in alcuni casi. Altre attività si distribuiscono più o meno in modo omogeneo. Quello che emerge è che sono poco frequenti le riunioni con altri direttori generali, quindi sembrerebbe non un'attività che si fa frequentemente di confrontarsi con altri DG. Al 40% risponde che assolutamente non è uso avere questo tipo di relazioni. E la situazione riguarda anche tempo dedicato a condividere, approfondire le strategie regionali. Il 60%, 61% dei rispondenti non vengono segnalate come un impegno a cui viene dedicato particolare tempo. E così anche un 27% segnala di non dedicare particolare tempo alla gestione delle relazioni con gli enti locali. Ecco, per quanto riguarda le competenze distintive di un direttore generale, quindi la domanda era, secondo i rispondenti, quale doveva essere il profilo di un direttore generale, quelle ritenute più significative che sono state individuate da almeno il 60% dei rispondenti sono le seguenti. Persona che sia capace di creare uno spirito di gruppo, che deve avere capacità di pensiero prospettico, che deve governare l'organizzazione e gestire i processi, deve essere capace di motivare i propri collaboratori, deve leggere le dinamiche delle politiche istituzionali, interpretarle correttamente, quindi deve avere sensibilità politica, deve avere pensiero sistematico, deve saper comunicare efficacemente con i propri collaboratori, controllare che vengano raggiunti gli obiettivi aziendali e poi la delega, l'orientamento ai risultati e la capacità di pensiero strategico. Ecco, quando poi abbiamo chiesto quali sono le competenze di cui si sentiva in possesso l'intervistato, vediamo che su quasi sulla maggior parte degli elementi individuati, il direttore, ne avevamo fatto un lunghissimo elenco, gli intervistati hanno risposto in realtà di esserne già in possesso, e quindi abbiamo classificato le competenze in 4 tipologie: quelle non considerate nel profilo necessario che deve avere un direttore generale e che nemmeno il direttore generale intervistato ne è in possesso, e quindi tra virgolette abbiamo classificate quali competenze inutili al ruolo; quelle in esubero, perché magari ne è in possesso il direttore generale ma non sono ritenute essenziali per svolgere il ruolo del direttore generale; quelle in cui si considera essenziale ma il direttore generale ce le ha già; e finalmente arriviamo all'area di bisogno, quelle considerate essenziali per svolgere il ruolo e di cui l'intervistato evidenzia una certa area, una certa necessità di approfondimento. Ecco, se andiamo a vedere queste competenze, queste aree su cui si ritiene necessario approfondimento, vediamo che sono tutte competenze soprattutto di tipo relazionale, quindi essere capaci di lavorare con i propri collaboratori e fornir loro un riscontro del proprio lavoro, una verifica del loro lavoro, saper governare l'organizzazione e gestire i processi, soprattutto la gestione dei conflitti, comunicare efficacemente con i propri collaboratori, essere orientati ai risultati. E poi vediamo anche però la riflessione sulla capacità di poter utilizzare al meglio le risorse disponibili e avere pensiero prospettico. Per quanto riguarda i contenuti specifici, anche qua avevamo fornito un lunghissimo elenco di possibili contenuti. Quelli sicuramente che hanno ottenuto il maggior numero di segnalazioni sono la valutazione, la strategia di innovazione e di cambiamento, la gestione della comunicazione, la gestione dei percorsi ospedale e territorio e la clinical governance. Questi risultati sono stati discussi, come vi ho detto all'inizio, nell'ambito di un focus group a cui hanno partecipato 10 direttori generali. E insieme a loro, sulla base dei risultati emersi, abbiamo individuato 3 diverse tipologie di competenze: delle competenze di tipo tecnico-gestionale, che vengono considerate come di base fondamentali per svolgere il ruolo; delle competenze di tipo relazionale, cosiddette soft skill, che comunque abbiamo visto le aree di bisogno sono senz'altro quelle più gettonate in termini di bisogno, di esigenza formativa; e un ulteriore set di competenze relative alla capacità poi di realizzare le strategie regionali nell'ambito della regione in cui le aziende sono localizzate e in cui il direttore generale si trova ad operare. Ecco, le prime 2, le competenze tecnico-gestionali e quelle relazionali, possono essere considerate competenze essenziali, imprescindibili. La terza tipologia di competenze andrà sviluppata in base anche al modello gestionale organizzativo che ciascuna regione vorrà poi attuare. In sintesi, il focus group ha identificato come le prime 2 tipologie di competenze sono in realtà competenze che potrebbero essere soddisfatte anche in un orizzonte che supera la regione, e quindi potrebbero, anzi dovrebbero essere uniformate a livello nazionale, in modo da garantire che chi svolge questo ruolo abbia delle competenze allineate sia in termini relazionali sia in termini di competenze tecnico-professionali di base. La terza tipologia invece rimane di competenza regionale e può rappresentare una vera e propria leva per la regione per attivare una cultura gestionale condivisa e per attivare i processi di cambiamento strategico. Grazie.